Libri, storie e idee.
Buongiorno e bentrovati fra le pagine e i libri di Alice. Vi rassicuro immediatamente, non siete in un sogno o in un mondo parallelo, o almeno non completamente, e quindi sì, la voce che state ascoltando non è quella abituale di Maria Rosa Mancuso o di Massimo Zenari. Io sono Iari Bernasconi e ho la fortuna di accompagnarvi per qualche puntata di Alice. Certo, oggi è un giorno particolare, poiché cade il trentennale della caduta del muro di Berlino, 9 novembre 1989. Una data epocale per il significato certo storico e sociopolitico in Europa e nel mondo, ma anche per la messa inquantificabile di sentimenti che l'evento così grandiosamente simbolico portò con sé. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, cantava Francesco De Gregori nella celeberrima canzone pubblicata 4 anni prima del 1989. Un modo per sottolineare il legame inscindibile fra la storia con la S maiuscola e le storie con la S minuscola, quelle di tutti i giorni, quelle di tutti noi, talvolta degne di nota, ma più spesso banali, insignificanti e regolate tuttavia dall'altalena delle emozioni che ci rendono vulnerabili, curiosi, esagerati. In una parola, ci rendono umani. Ed è qui, in queste zone grigie, in queste terre di mezzo, che si muove anche clandestinamente la letteratura. Le sue forme rispecchiano le nostre ambiguità e la nostra imprevedibilità. Non ci stupiremo dunque di incontrare oggi un narratore denso e profondo che ha trovato nel fumetto la sua forma d'espressione, il ginevrino Tom Tirabosco, che ha appena pubblicato Femme Sauvage, un romanzo grafico più che critico sulle derive ecologiche e non solo del nostro presente. Molto legato al rapporto con la società, il romanzo in versi di Francesco Targhetta, Perciò veniamo bene nelle fotografie, da molti additato come vera e propria istantanea generazionale e piccola pietra miliare nella cosiddetta letteratura del precariato. Ma avremo anche l'occasione di scavare nei reperti del passato, in primis con Daniel Maggetti, autore di romanzi che non pare esagerato definire storici e con cui apriremo questa puntata, arricchita ancora da un libro postumo di uno dei mostri sacri della letteratura romanda, Jacques Chessé, 10 anni dalla morte. In chiusura, sempre sull'onda della storia, decidete voi quanto la S debba essere maiuscola, torneremo in Germania, ai piedi del muro, per l'ultima pubblicazione di Jana Hensel. Questo il menù del giorno. Voi, se lo desiderate, potete continuare a seguirci e a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica è sempre rete2@rsi.ch. Oppure potete riascoltarci in podcast dal nostro sito internet e nelle pillole di Alice, in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 12:35. Cominciamo! Quale è il nostro posto? Chi siamo noi all'interno della storia? Apparteniamo a un luogo? Quanto è vera la letteratura? Che rapporto ha con la vita del suo autore, con la nostra che leggiamo? C'è chi ha trovato una via di riflessione altrove, in un'altra lingua, un'altra cultura, e attraverso i suoi libri dice qualcosa di sé e di noi. Daniel Maggetti, classe 1961, nato e cresciuto nelle Centovalli da molti anni, residente nella Svizzera francese e soprattutto autore francofono, parte integrante, diciamo, di quella letteratura romanda che non solo ha aiutato a definire con i suoi lavori di ricerca, e qui va almeno citato lo storico lavoro di dottorato L'invention de la littérature romande, l'invenzione della letteratura romanda 1830-1910, edizioni Payot 1995, ma che continua a nutrire con il suo lavoro scientifico. Da una parte, Maggetti è professore all'Università di Losanna e direttore da più di 15 anni del Centre de Recherche sur les Lettres Romandes, e la sua opera letteraria dall'altra. Opera che conta oggi la raccolta di racconti d'esordio La Mort, Les Anges, La Poussière, uscito nel 1995 dalle Editions de l'Air, dove pure sono usciti i primi due romanzi, Chambre 112 nel 1997 e Les Créatures du Bon Dieu 2007. Per le Editions Zoé sono invece usciti i romanzi La Veuve à l'Enfant 2015 e da poco, fresco di stampa, Une Femme Obscure. due le traduzioni attualmente disponibili in italiano, entrambe uscite per Armando Dadò Editore, La vedova col bambino a cura di Maurizia Balmelli 2017 e il fresco di stampa, anche qui, Camera 112 a cura di Carmela Rausa con una prefazione del collega Pier Lepori. Per cominciare un saluto lieto a Daniel Maggetti che è qui con noi.
Buongiorno.
Oggi parleremo soprattutto delle due uscite più recenti, la traduzione italiana Camera 112 e il romanzo Une femme obscure. È una configurazione un po' particolare che ci permette tra l'altro di collegare il suo primo romanzo con l'ultimissima fatica letteraria e dunque balzare un po' fra un decennio e l'altro. Prima però vale forse la pena ricordare o ripercorrere la sua biografia e in particolare le ragioni e forse le passioni che l'hanno portata nella Svizzera francese e l'hanno poi portata sì a diventare uno scrittore romando.
Beh, sono i casi della vita. Avevo l'intenzione di studiare letteratura francese, quindi sono partito dal Ticino con quell'intenzione. Mi sono ritrovato a Losanna senza aver veramente avuto un motivo particolare di arrivarci, se non che volevo studiare francese e che era più facile trovare un appartamento a Losanna che a Ginevra in quegli anni, che in Francia era troppo difficile iscriversi. Quindi, essendo Losanna l'unica università dove si insegnava la letteratura della Svizzera romanda, il che non lo sapevo prima, mi sono progressivamente interessato a quella parte di letteratura francofona e beh, poi ci sono caduto dentro e ci sono rimasto.
Ci sono dei motivi particolari per l'interesse alla letteratura romanda? Romanda specificatamente?
Beh, appunto, l'occasione di per sé, cioè il fatto che ci fosse una possibilità di scoprirla molto facilmente, visto che faceva parte dei programmi di studio, il che non è il caso molte volte né in Svizzera né altrove. E poi penso anche alla presa di coscienza progressiva, direi, della relativa libertà che si ha nei confronti di una letteratura forse meno percorsa, meno studiata, non per ragioni qualitative, appunto è quello che ho scoperto come studente, cioè il fatto che ci fossero dei testi di grande interesse, di alto valore letterario estetico, ma che per motivi che sono dei motivi che la sociologia letteraria può spiegare molto bene, non facevano parte delle opere le più commentate o più studiate. Quindi dal punto di vista, diciamo, dello studioso c'è una specie di possibilità di investirsi diversamente nella lettura o anche nella promozione, in un certo senso, di autori o opere di questo ambito.
Dice autori, c'è stato forse l'incontro con uno o più autori in particolare? Spesso per via dei suoi lavori si pensa al nome di Camus, ma ci sono moltissimi autori di cui lei si è occupato.
Certo, beh, il mio lavoro di fine studio l'avevo consacrato a Nicolas Bouvier, ad esempio. Poi avevo nello stesso periodo scoperto Catherine Colomb, Gustave Roux, Grisinelle, una serie di autori che hanno continuato a accompagnarmi sia nell'insegnamento che nella ricerca.
Poi a un certo punto arriva la scrittura letteraria oppure l'ha accompagnata durante anche gli anni di studio? E beh, la domanda che sono obbligato a porle, perché la scelta del francese?
Le due cose sono in parte legate, dico, l'inizio della scrittura e la lingua. Non avevo mai avuto l'idea di scrivere libri, diciamo, personali fin dopo i 30 anni. Quindi non era per niente un progetto, né neanche un'idea, una prospettiva che avessi prima. E al momento in cui questo bisogno, più che questo desiderio, mi è caduto addosso, beh, scrivevo già in francese da molto tempo e non avevo, devo dire, non avevo più già a quel momento una pratica, una dimestichezza con la lingua italiana che mi permettesse di immaginare anche di scrivere in italiano. Per dirlo diversamente, non ho mai scritto in italiano se non le poesiole che si scrivono a 12 anni.
Si intuisce qualcosa del rapporto forse tra letteratura e vita, appunto. Veniamo, e questo è un passaggio anche obbligato a questo punto, veniamo a Camera 112. Grande tema del libro è, possiamo dire, la morte del padre, forse il deperimento e il percorso che porta alla morte del padre. Le chiederei per iniziare di leggerci l'incipit della traduzione italiana che per molti motivi credo sia significativa.
Ho sempre detestato la poesia di Giovanni Pascoli. Fin dall'elementare la sua liricità lacrimevole mi irritava, anche se ammiravo i grandi cavalli scuri che mio fratello e mia sorella si sforzavano di disegnare sui loro quaderni di bella coppia per illustrare la tragedia della cavallina storna che portava colui che non ritorna, anche se uno dei nostri più grandi piaceri era quello di prenderci in giro a vicenda ripetendo l'incipit della poesia del Cardellino, ma era sua quella, piange la cardellina sul ramo, quando per punizione o caduta con conseguente sbucciatura delle ginocchia scoppiavamo a piangere. Eppure oggi, all'uscita dall'ospedale, oggi che le ultime brume della tenera età sono svanite, che il maestro che ci faceva imparare a memoria un Leopardi espurgato, ma che poneva sopra tutti i canti sentimentali di Castelvecchio, sonnecchia anche lui su una sedia a rotelle, sono proprio i versi di Pascoli che mi sono venuti in mente all'improvviso. Per soffocare l'angoscia erano presenti come uno stampo pronto all'uso, la quercia caduta. Come si può essere così patetici? Ma il dispiacere è sempre un po' stereotipato, come la felicità, direbbe la cugina Hélène, che si aggrappa al braccio del suo ultimo bell'amante. Immagina forse ricciolini brizzolati che incoroneranno il suo viso pieno di rughe?
E intanto grazie, Daniel Maggetti. Queste frasi, ma in generale tutto il romanzo, sembra percorso da una necessità, un'urgenza di scrittura, per quanto si abusi per la verità ogni tanto di questi termini. Ora, è sempre delicato avventurarsi nei rapporti così intimi che si instaurano fra i personaggi letterari e i loro autori. Certo è che Leo Narrante di Camera 112 somiglia in molti aspetti a Daniel Maggetti. Possiamo considerarlo un libro autobiografico e, se sì, in che misura? E forse a distanza di anni per lei sarà più facile rispondere, o forse no?
Lo sfondo autobiografico è innegabile, non posso non dire chiaramente che si basa su un'esperienza, con un'esperienza personale. Poi ho preso, come lo faccio sempre, un certo numero di libertà, certe volte anche abbastanza grandi, rispetto alla verità, tra virgolette, autobiografica, ma diciamo che il nodo proprio alla base della scrittura stessa è un'esperienza personale, sì. E forse questo spiega anche quello che diceva lei, cioè l'impressione che sia la lettura, e che è un'impressione, penso, che ha sostenuto la scrittura stessa, di una specie di urgenza della scrittura. Ho cercato di ricordare recentemente quanto tempo ci avevo messo per scrivere questo libro. Penso che l'ho scritto in 3 settimane, credo.
Che è, insomma, un tempo relativamente piccolo, soprattutto per quello che è a tutti gli effetti il romanzo d'esordio. Il primo libro era una raccolta di racconti. C'è a un certo punto un brano in cui si parla di letteratura come di inganno, in fondo, davanti alla morte, davanti alla realtà. Magari lo leggo il brano. Segue del resto l'incipit. Non lasciarsi abbattere adesso, fare come l'innamorata che si perde negli occhi e nel corpo ancora così vigoroso del suo seducente compagno. A ognuno il proprio inganno. Un po' di letteratura, perché no? Coraggio, a testa bassa. Non sto per caso vivendo un momento fondamentale della mia piccola storia. È una tematica che ritorna nel libro. Spesso Leo Narrante anche si rimprovera, in un certo senso. Direi in questo paradosso stesso, forse, del raccontare.
Probabilmente questo è il risvolto, l'impostazione stessa dell'evocazione personale, nel senso che Leo Narrante di questo, non so come chiamarlo, romanzo, racconto, insomma, di questa cosa, vive nella letteratura, cioè vive nella letteratura, in un certo modo la fa in diretta, perché è quello che produce scrivendo il testo, perché in pratica le due cose sono legate, e quindi si mette automaticamente a distanza, in un certo senso, dalla vita di cui sta parlando, e questo lo mette in una posizione, ovviamente, durante tutto il percorso, diciamo, di necessità di prendere coscienza del fatto che la letteratura in questo caso è una forma di fuga.
A un certo punto c'è una parte anche abbastanza severa in cui si dice, al di là del nome, quello che ho in comune con mio padre, Leo Narrante, è poco o niente. Eppure veniamo alle Centovalli, cioè queste Centovalli, terra d'origine, luogo prediletto dei romanzi di Daniel Maggetti.
Come?
Quali sono, beh, i motivi, naturalmente, di questa vicinanza, per certi versi, esagero un po', paradossale, visto che ne parla in una lingua non locale, straniera, pur integrando, va detto, nel francese e con maggiore insistenza nei romanzi recenti, delle parole o espressioni dialettali, italiane, talvolta pure latine. Mi chiedo anche, oltre a questo, se il ritorno alle sue terre d'origine, alle persone che le hanno abitate, non abbia pure a che fare con una certa idea di letteratura e di rapporto tra letteratura e vita vissuta, ne accennavo anche prima.
è possibile, non so, cominciamo a parlare del legame o di questa relazione o questo rapporto in particolare a un territorio. Beh, non me lo sono mai spiegato in un modo molto più chiaro. È una specie di strana fatalità, nel senso che il rapporto con questo fazzoletto di terra è un'evidenza che non ho mai particolarmente interrogato, non so a cosa sia dovuto, non è che io non sono per niente il genere a valorizzare le radici in modo completamente così sentimentale, non è del tutto di questo tipo, è che in quell'angolo delle Cento Valli mi sento assolutamente al mio posto, un po' come i sassi. È una specie di presenza organica, direi, e a partire da lì poi si può disquisire a lungo, però è l'unica vera spiegazione che troverei è quella. Quindi da lì via segue tutto il resto. Poi per quello che riguarda chiaramente l'espressione poi sia del territorio che dei suoi, diciamo, eventuali abitanti o della sua storia, è chiaro che essersene staccati materialmente, geograficamente e anche linguisticamente permette una forma sia di libertà, quindi di possibilità di riconfigurarli diversamente, che se fossero semplicemente, diciamo, fotografati da vicino e con delle necessità che sarebbero di un altro tipo. Io non voglio dire la verità delle Cento Valli, non mi interessa, voglio dire qualcos'altro che è legato al rapporto particolare che ho con questa realtà.
Abbiamo detto Cento Valli, ci sarebbe anche quello che Giorgio Relli chiamerebbe il cerchio familiare, e qui veniamo anche appunto al romanzo Une femme obscure, che è ispirato alla storia di sua nonna.
Sì, è un po' come il precedente. E beh, visto che la persona che l'ha ispirato non l'ho conosciuta e che appartiene a una generazione che non lasciava molte tracce, la libertà è ancora più grande in un certo senso. Quindi c'è il legame di partenza, che è un legame, diciamo, anche qui oggettivo e reperibile, e poi c'è la possibilità, direi, di interpretarlo a partire da un certo numero di elementi che poi permettono regolarmente di inventare.
Elementi e materiali, si può immaginare.
Sì.
Le chiederei quanto allora è importante per lei il lavoro di ricerca storico intorno a un romanzo. Non sembrano esserci ricerche particolari per Camera 112, ma almeno gli ultimi due romanzi usciti per Zoella, Vedova col bambino e quest'ultimo, In Femme Obscure, hanno un rapporto stretto con le testimonianze di un tempo, i materiali, gli archivi, ecco, e quello che si conserva in generale. Esiste forse anche un'influenza fra il suo lavoro di ricercatore e l'attività letteraria?
Diciamo l'attività di ricerca, che è basata in un certo senso sul lavoro, quella che faccio io, lavorando appunto sulla genesi dei testi o sugli archivi, è basata sulla traccia, chiaramente, la traccia e i vari reperti. Quindi da questo punto di vista c'è una presa di coscienza, direi, che progressivamente si è formata grazie al lavoro, sicuramente, anche se non è che fosse una cosa che mettevo in pratica coscientemente quando scrivevo questi libri, però ovviamente c'è una parte di influenza di questo tipo di pratica proprio. Per quanto riguarda i due libri di cui ha parlato, in fondo si tratta nei due casi di racconti che si potrebbero chiamare romanzi storici in un certo senso, cioè vanno l'aveva l'enfant ancora di più, perché è un libro in cui tutto si svolge nell'Ottocento. Il più recente va fino agli anni 60, però comincia alla fine dell'Ottocento anche quello, e quindi c'è proprio una necessità di ricostituzione che per me è indissociabile dalla ricerca d'archivio, dalla ricerca storica. Quindi chiaramente è una pratica che ho imparato in un altro ambito, ma che utilizzo per mille dettagli e moltissime verifiche anche proprio di elementi per la verosimiglianza già di per sé di quanto si racconta, e poi anche proprio per penetrare veramente in questa realtà, che altrimenti è una realtà completamente artificiale, se non fosse nutrita da questi elementi, che sono elementi molto più concreti, materiali, e anche da questo punto di vista da un lato più muti e da un altro molto più parlanti.
Infatti è una pratica che non definirei assolutamente museale. Visto che parliamo anche di Une femme obscure, proporrei a Daniel Maggetti di leggerci un altro brano.
Il ne fut ni long ni difficile pour Giuseppe et Melania de se transporter à Borgnone, vu le peu d'objets qu'il possédait. La cadeau capellan, sa lumière et son jardin furent vite oubliés, Au profit de la cuisine, baignant dans l'ombre, l'humidité n'avait pas diminué depuis le temps où Mélanie y venait le dimanche avec son père. Elle se sentait vraiment chez elle maintenant, lorsqu'elle montait l'escalier en bois qui conduisait aux chambres à coucher, ou lorsqu'elle fermait dans le couloir d'entrée la porte du canoët, où était la place des vivres à garder au frais. Giuseppe retrouva son siège, un des petits bancs à côté de la cheminée, sous la lucarne carrée d'où, par-dessus les corolles bleu ciel d'un hortensia, on distinguait les rameaux d'un noyer colossal du quigneul, puis le clocher blanc de Lyonza. Certes, le voisinage n'était pas des plus charmants. La maison mitoyenne étant occupée par une fille de Gaspard et l'oncle de Giuseppe, et par son vieux mari, un Vigetzin qui ne parlait à personne. Dès qu'il voyait Agostino s'approcher de leur fenêtre, il poussait tantôt de bruyants soupirs, tantôt de sifflements rauques pour signaler les limites à ne pas franchir. Les autres habitants du village n'étaient pas davantage cordiaux. Ce n'est pas un hasard si on les surnomme Mickey, les chiens. Mélanie dirait jusqu'à sa mort qu'elle avait beau les côtoyer depuis des décennies, elle ne les connaîtrait jamais. La Sartoria, la Cinta, la Limpia ne l'aidaient en rien. La méfiance envers autrui régissait les actions de chacun.
Si sarà notato, intanto grazie una volta di più Daniel Maggetti, si sarà notato l'impasto linguistico, ecco, con questa presenza di sonorità italofone, intarsi dialettali. Perché la scelta di inserire termini dialettali che sono, va detto, di difficile comprensione, forse di impossibile comprensione per molti francofoni?
Normalmente dovrei rispondere che infatti ci ho pensato, poi... confesso che la ragione principale è veramente una ragione di impossibilità di tradurre veramente il contenuto, diciamo, quasi emotivo, e poi la connotazione profonda di questi termini, di queste sonorità, che chiaramente spesso potrebbero trovare un equivalente in francese, ma che questa scelta farebbe perdere una gran parte del vero colore che per me fa parte veramente integrante della percezione che voglio trasmettere al lettore. La questione poi della comprensione o meno è abbastanza relativa.
Molto
relativa.
Nel senso
che, cioè, non è perché non si capiscono certe parole che poi non si riesca a seguire, diciamo, il filo stesso della trama.
Mi chiedo appunto in questo se la sua scrittura non si possa definire specificatamente svizzera, cioè mi chiedo se una scrittura di questo tipo, con questi intarsi, per esempio, dialettali o italiani, sarebbe possibile in Francia?
Molto meno, direi. Ci sono dei casi relativamente rari, ma ci sono dei casi in cui alcuni scrittori hanno tentato o tentano, nell'ambito francese, di riparlare del dialetto o dei dialetti che sono comunque stati in gran parte cancellati. Penso ad esempio ai primi testi di Richard Millet, dove il dialetto risorge però con una tematizzazione diversa, cioè la lingua proibita in un certo senso, che però viene comunque di tanto in tanto utilizzata dai contadini che sono evocati da Millet, però in questo caso è una lingua in pratica quasi trasgressiva, nel senso che non è più una lingua ammissibile e che non lo è in pratica nemmeno all'interno del quadro letterario stesso che Millet tenta di tracciare. Forse, non so, in Quebec ad esempio è già una presenza molto più grande. La varietà del francese non esagonale permette più facilmente questo tipo di cose, ma nel mio caso, visto che si tratta di un'altra lingua, siamo comunque in un caso particolare, e questo è molto svizzero, sì.
Certo, sentirla parlare di dialetto mi faceva anche pensare a un grandissimo autore italiano come Luigi Meneghello. Se prendiamo oggi però i due romanzi di cui stiamo parlando, quindi Camera 112 e Infame Obscure, l'abbiamo detto, una distanza di anni notevole, e quali sono le differenze allora più evidenti che oggi lei riconosce? Da un punto di vista stilistico sì, ma anche e soprattutto nella sua concezione, oppure utilizzo una parola impegnativa ma che anche lei ha utilizzato poco fa, la sua coscienza, ecco, di scrittura. Cioè, cosa è successo in questi 22 anni?
Come l'ho detto prima, Camera 112 è un chanson douce piuttosto, era il frutto di un'urgenza sia di scrittura che probabilmente esistenziale, che si è realizzato così. Probabilmente, guardando adesso il percorso anche dei libri successivi, si scriveva però già nella continuità dei racconti che sono stati il mio vero esordio letterario, La mort, les anges, la poussière, che erano una specie di, diciamo, di carrellata di scene, di personaggi, di situazioni già legate a questo stesso ambito delle Cento Valli. In fondo, La mort, les dents, la poussière era già un libro di esplorazione di commiato, se posso dirlo così. E adesso, guardando i libri seguenti, anche quest'ultimo libro e magari chissà un prossimo, se ce ne sarà un altro, ho l'impressione di aver scritto una specie di serie di libri, come se ci fosse un legame più o meno esplicito tra tutti questi libri e come se facessero parte di una stessa esplorazione.
Grazie, grazie davvero a Daniel Maggetti per la sua presenza e le sue parole.
Grazie di avermi invitato.
Daniel Maggetti, che ha appena pubblicato il suo quarto romanzo dalle Gineverine Edition Zoé, Une femme obscure, e di cui Armando Dadò ha appena proposto una traduzione del primo romanzo, Camera 112, a cura di Carmela Rausa, con una prefazione, come detto, del collega Pierre Lepori. Di Richard Millet, citato da Daniel Maggetti, ricordiamo almeno due libri tradotti in italiano e pubblicati da Transeuropa: Il disincanto della letteratura, 2010, l'opera originale è del 2007, e L'inferno del romanzo, riflessioni sulla post-letteratura, uscito in francese nel 2010 e in italiano nel 2011, prima di essere ripubblicato proprio quest'anno. Sempre sulla scia della questione linguistica, Millet è anche autore di Long Fantôme del 2012, pubblicato in italiano nel 2014 da Liberi Libri, con titolo Lingua Fantasma, saggio sulla riduzione in povertà della letteratura, seguito da Elogio letterario di Anders Breivik. Quanto a Giovanni Pascoli, dei canti di Castelvecchio esistono molte edizioni, mi limito a ricordare la prima, del 1903. Un libro da avere e da leggere e rileggere.
Distrutto dagli affari, dalla vergogna, bufera venuta all'improvviso. Mormorano salotti, fremono bancari, l'azienda di famiglia ha fallito. Intanto sulla bocca della gente rimbalzano solo pettegolezzi. Non è per colpa della crisi, ma è per mano della figlia che ha mangiato fondi in casa e ha sfasciato la famiglia. C'erano tre palazzi, ora è rimasto un mutuo, nessuno l'ha più visto uscire dal buco. L'industriale, l'uomo forte ormai finito, chi lo vuole già malato, solo perso, disperato. Intanto dalla bocca della gente arrivano solo pettegolezzi. Ha comprato un bel battello, il suo sogno di bambino, viaggiatore per il mondo, che lavora col sorriso. L'industriale, l'industriale vende il pesce più superbo sul suo battello giallo, re del pesce fresco al porto di Rapallo. L'industriale, l'uomo forte ormai finito, è felice spensierato, finalmente ritrovato. Intanto tra la bella gente rimbalzano questioni rilevanti. Come può tra le matasce in un vestito puzzolente gioire soddisfatto di una vita da pezzente? Un industriale, solo nel silenzio, lui pensa al tempo andato come al vento, che l'ha spinto verso il mare, che l'ha spinto verso il mare, verso un punto che in fondo non credeva di trovare, che l'ha spinto verso il mare, che l'ha spinto verso il mare, lo sguardo sprofondato all'orizzonte. Thank you.
splendida L'Industriale di Fabrizio Zanotti, cantautore e musicista piemontese con origini pugliesi, classe 1969, canzone tratta da Luna Nuova del 2018, e la parabola solo fintamente paradossale dell'Industriale di Zanotti vi riporta dunque qui ad Alice, il programma che ogni sabato pomeriggio Rete 2 dedica ai libri e alla letteratura e che dal lunedì al venerdì viene riproposto in forma di pillole poco dopo le 12:35. Gettiamo ancora uno sguardo fugace al sommario di questa puntata. Fra poco torneremo a parlare del controverso e importante autore romano Jacques Chessé a 10 anni dalla sua scomparsa e lo faremo con il collega Pierre Lepori e ci occuperemo in particolare di un libro postumo uscito per l'occasione. Andremo poi virtualmente a Treviso per parlare di un romanzo in versi appena pubblicato in una nuova edizione. Il titolo è Perciò veniamo bene nelle fotografie, l'autore Francesco Targhetta. A seguire ancora ci siamo recati a Ginevra per incontrare il fumettista Tom Tirabosco, autore del recente Femme Sauvage, e ascolteremo così l'intervista registrata nell'ampio sottotetto che ospita la nuova scuola di fumetto e illustrazione promossa dallo stesso Tirabosco. Chiuderemo infine simbolicamente a Berlino, a 30 anni dalla caduta del muro, con l'ultima pubblicazione di Jana Hensel che ci presenterà Silvia Cresti.
Alice.
Sono trascorsi 10 anni dalla morte di una delle più celebri, influenti e per certi versi controverse figure della recente storia letteraria romanda. Stiamo parlando di Jacques Chessé, scomparso del resto in modo quasi romanzesco durante una serata pubblica alla biblioteca municipale di Yverdon-les-Bains, proprio nel mezzo tra l'altro di un'accesa discussione. Ora, in occasione di questo anniversario, la città di Losanna gli ha dedicato un festival e il suo storico editore parigino Grasset ha pubblicato un volume di racconti inediti intitolato Passage de l'ombre. E per discuterne abbiamo in collegamento Pierre Lepori. Buongiorno Pierre.
Buongiorno Iari.
Allora Pierre, per iniziare abbiamo una piccola primizia, se mi permetti, cioè il brano di un'intervista che tu stesso hai raccolto nel febbraio del 2003, così da poter risentire la voce di Jacques Chessé che tu hai tra l'altro incontrato molte volte negli anni.
Sì, in effetti l'ho intervistato varie volte, ma questa intervista mi sta particolarmente a cuore perché se ho spesso avuto qualche dubbio sui romanzi di questo grande autore vaudese, vi spiegherò poi perché, in questo caso si trattava di parlare con lui di poesia in occasione della pubblicazione di un volume di versi, Le désir de la neige, e di una mostra che la Biblioteca Nazionale di Berna, a cui aveva venduto i suoi archivi, gli consacrava in quello stesso periodo.
Mettiamo dunque in sospeso dubbi ed entusiasmi e ascoltiamo il brano con Jacques Chessé.
Curieusement, plus je travaille, plus j'avance, plus je vais.
Curiosamente, più scrivo, più vado avanti, più seguo la mia direzione e meno sento sulle spalle il peso di quello che ho fatto fino ad ora. Mi piacerebbe essere vestito nel modo più modesto possibile, addirittura essere inesistente.
È la persona che io sono.
Più passano gli anni, più ho tendenza a rendere leggera sia la mia persona sia la mia scrittura, soprattutto per quanto riguarda la poesia. Scrivo infatti quello che sono. In genere la poesia è un'attività del mattino presto e ho l'impressione che venga fuori da me senza schermi, senza finzioni o barriere alcuna. Potrei dire che sta al di fuori di ogni ambizione letteraria. Ecco allora che da 10 anni almeno tutto quello che mi sembrava troppo pesante, troppo caricato di immagini, di allusioni, cerco di lasciare alle spalle ogni cosa per lasciare il posto alla sola meditazione dell'essere.
Pour laisser la place à la seule méditation de l'être.
Eccola dunque la voce di Jacques Chessé in un'intervista del 2003. Non si può dire che questo autore vaudese sia molto noto all'estero e per quello che ci riguarda basta pensare che sono solo 5 i titoli tradotti in italiano finora, uno per Gaffi Editore e gli altri 4 per Fazzi. Malgrado ciò penso di non esagerare se dico che in Francia e in Svizzera Jacques Chessé è considerato un vero e proprio mostro sacro, certo controverso, spesso scandaloso, provocatore e sì anticonformista, ma comunque autore di un'opera monumentale, narratore, saggista, tra le altre cose anche pittore, e poi, beh, come dicevi tu, Pierre, un notevole poeta.
Sì, direi che la fama di Chassé è data anche dalle molte polemiche durante la sua vita, ma da una ventina di romanzi, tra cui il celebre L'Orco, che è tradotto giustamente da Fazi, per cui aveva ricevuto, unico svizzero allora e tuttora, il prestigioso Prix Goncourt, questo nel 1973. Ma molti dimenticano però che Chassé ha ricevuto un altro premio dell'Accademia Goncourt, quello per la poesia, prima ancora di eccellere nella narrativa. Era stato infatti prima di tutto un poeta, pubblicato già a 20 anni, nel 1954, lui era nato infatti nel 1934 a Payerne, e si tratta di una poesia, credo, di grandissima intensità, tutta percorsa dal fervore mistico, dal gusto per l'intimità con la natura, che è davvero tra l'altro tipico della poesia romanda del dopoguerra, sulla scia dei grandi padri come Ramu, Roux, Chapa. Tra l'altro Chassé ha dedicato anche un saggio importante alla poesia elvetica di lingua francese, che si intitola non a caso Le Sacre Scritture, e sottolineano la verticalità geografica e spirituale della lirica romanda. Alla poesia lui era legatissimo, ma a differenza dal suo coetaneo Philippe Jacotet, eccelso poeta, e nonostante le grandi dichiarazioni degli ultimi anni in cui si faceva chiamare l'eremita di Reprache, Chassé è stato tutt'altro che una figura di poeta etereo e spirituale, né tantomeno modesto e defilato. Nell'intervista che avete sentito parla di essere al di fuori della letteratura e sta citando, autocelebrandosi in fondo, una celebre frase di Verlaine a proposito di Rimbaud, quindi non modesto. Si è fatto conoscere tra l'altro anche per i suoi scandali, le risse e la sua forte implicazione nella vita intellettuale parigina. Era amico di lunga data di personaggi influenti come Jérôme Garcin, direttore del servizio culturale del Nouvel Observateur e animatore della celebre trasmissione Le Masque et la Plume su France Inter. Era membro di giurì come quella del Prix Médicis, amico degli editori, e si mormora che sia intervenuto più volte per favorire o ostacolare la carriera di questo o quell'altro scrittore, quindi vediamo un personaggio tutt'altro che etereo e mistico.
No, etereo e mistico soprattutto decisamente no, ma d'altra parte sta forse qui, Pier, correggimi se sbaglio, la caratteristica principale di Jacques Chassé, non solo come uomo ma anche come scrittore, cioè un intellettuale che si è sempre voluto controcorrente, controverso, e a cui piaceva mischiare, sì, nella sua opera, riprendo un celebre titolo che ti è caro, di Mario Prats, la carne, la morte e il diavolo.
Sì, direi che è una bella definizione di Chassé, che ci prendeva un gran gusto a scioccare, anzi a mettere sotto sopra la cosiddetta modestia elvetica, anche per questo piaceva molto ai francesi, per poter criticare un po' la Svizzera. Fin dalla Confession du Pasteur Bourg, passando per L'Ogre, passando per il bellissimo Carabas e arrivando al suo ultimo romanzo, uscito pochi mesi dopo la sua morte, dedicato al Marquis de Sade, o meglio al cranio del Marquis de Sade che attraversa i secoli fomentando sul suo passaggio stupri, lussurie ad ogni tipo. Fin dall'inizio il sesso crudo, crudele, è sempre stato un elemento fondante della sua opera. Si potrebbe citare anche la figura della badessa assatanata di Avant le Matin, un elemento che lui spesso metteva in relazione, anzi in frizione, con una visione misticheggiante e magniloquente della fede protestante. Anche quando si è occupato di fatti di cronaca sconci, come Un ebreo come esempio, da cui è stato tratto un film anche di Jacob Berger, non è mai mancato nei suoi romanzi un elemento più biblico, grandi impennate liriche e spirituali. E tutto questo, devo dire, gli usciva molto bene, perché tutto si può dire di Chassé, salvo che non avesse uno stile. Aveva una forza di scrittura, una potenza evocativa e espressiva davvero impareggiabile.
Sì, però io ti fermo, Pier, perché non ci siamo al tempo stesso dimenticati che in apertura tu hai dichiarato di avere anche qualche dubbio, non tanto sull'opera di Chassé in sé, che come abbiamo visto è vastissima, ma proprio sui suoi romanzi.
Beh, in effetti ho sempre avuto l'impressione, e gli inediti che oggi vengono pubblicati mi sembrano confermarlo, che Chassé a volte sprecasse un po' le sue cartucce. Ci sono romanzi che iniziano benissimo, penso a Incarnata, pubblicata nel 1999, ma anche al Vampiro di Reprat del 2007, ma dopo una prima parte rapinosa sia per stile che per invenzione, che si rivendica chiaramente sulla linea dell'espressionismo di Ramu, smollavano un po' la tensione, e Chassé scriveva forse con troppa facilità. Forse a distanza di 10 anni dalla morte, penso che quest'opera ponderosa e poderosa potrebbe essere riletta e magari anche un tantino scremata.
Ecco, infatti, tornando al decennale, l'autore, lo abbiamo detto, viene ricordato, celebrato con un festival e con la pubblicazione dalle Éditions Grasset di una serie di 21 racconti, di cui solo 7 erano già stati pubblicati su rivista, anche se lo stesso Jacques Chessé aveva raccolto prima di morire questi testi in un'unica busta di archivio, destinandoli a una pubblicazione. Un po' come dire che il libro sembra possedere questo libro, una ragione di esistere che va al di là dell'iniziativa, per così dire, celebrativa e postuma.
Ma sì, in effetti, e direi che tra l'altro è un libro che potrebbe servire facilmente a un neofito, a qualcuno che non conosce Chessé, per mettere il naso nell'opera di questo scrittore, come detto, sul furia, un po' megalomane anche. Sono racconti abbastanza brevi, il libro in tutto conta forse un centinaio di pagine, alcuni con un andamento veramente narrativo, altri più lirici e più sognati, e vi si ritrova, direi, tutta la mitologia di Chessé, per cominciare dalle cose più scabrose, un internato qui dato da suore che frustano e molestano sessualmente le giovani a loro affidate, un bambino che adora bere l'urina di una sua coetanea, tra l'altro una scena fondante dell'immaginario di Chessé che l'ha raccontato in un altro dei suoi libri, varie figure di pazzi mistici, di visionarie, un feto addirittura abbandonato su un alpeggio che è la metafora nauseabonda di un amore finito e varie signorine che si perdono nel folto del bosco lasciando in giro le mutandine. Detta così, francamente fa un po' sorridere, sembra una galleria degli orrori un po' esibita, anche grottesca, ma come detto Chessé ha stile e quando si lancia in grandi riflessioni ombrose su Dio e sulla morte, non dimentichiamo che questo autore ha vissuto il trauma del suicidio del padre che si è impiccato quando era ancora adolescente, quando si lancia in queste riflessioni è davvero molto potente, così come sono potenti le novelle più allusive, quasi delle prose poetiche se vogliamo, come quella che apre il volume, in cui la prosa di questo autore, che non aveva paura di scioccare, lo abbiamo capito, ma non mancava nemmeno di mezzi espressivi per colpire il lettore, ci offre davvero delle meraviglie. È un libro quindi non forse indispensabile, anzi abbastanza ripetitivo rispetto a quello che già sappiamo di Chessé, ma comunque piuttosto rappresentativo del suo lavoro. La figura dell'ogre, dell'orco famelico e mistico, viene confermata da questa pubblicazione postuma.
Ecco, e io penso che con l'orco possiamo fermarci. Ti ringrazio, Pier.
Grazie, buona giornata.
Pier Lepori, che era in collegamento con noi. Io ricordo che il libro postumo di Jacques Chessé si intitola Passage de l'ombre ed è pubblicato dalle Éditions Grasset di Parigi a 10 anni esatti dalla scomparsa dello scrittore, una delle figure più discusse e potenti del panorama letterario svizzero-francese del dopoguerra.
Yeah.
Grande, grande John Mellencamp, In My Time of Dying, che il cantante americano ha pubblicato nell'album del 2018 Others People Stuff. Non è certo un caso che Mellencamp sia entrato più di 10 anni fa nella Rock and Roll Hall of Fame. Noi, come dicevamo in sommario, ci trasferiamo virtualmente, o in modo più prosaico posso dire telefonicamente, a Treviso.
Alice! Alice!
Francesco Targhetta è trevigiano, classe 1980, alcuni lo ricorderanno come finalista l'anno scorso del premio Campiello con il romanzo Le vite potenziali, pubblicato da Mondadori. Un romanzo d'esordio, possiamo dire, anche se nel 2012, dopo una primissima pubblicazione nel 2009, la raccolta di poesie Fiaschi, uscita da Excogita, nel 2012, dicevo, uscì pure un romanzo. Romanzo però in versi, dal titolo Perciò veniamo bene nelle fotografie, edito da ISBN Edizioni. Ebbene, se ne parliamo oggi è perché quel romanzo in versi, diventato nel frattempo irreperibile nell'edizione ISBN, casa editrice che ha dichiarato fallimento nel 2015, è riproposto in una nuova edizione da Mondadori con una postfazione di Andrea Cortellessa. Noi siamo in collegamento telefonico con Francesco Targhetta, che saluto, ben trovato.
Grazie, grazie, buongiorno.
Allora, partiamo proprio da qui, da quella che sembra essere, per così dire, una bella storia editoriale, un libro coraggioso uscito nel 2012 che diventa irreperibile, che è recuperato da una grande casa editrice, sull'onda forse anche del consenso critico e di pubblico del romanzo del 2018, appunto Le vite potenziali. Rimane il fatto, direi, che pubblicare un romanzo in versi non è qualcosa di banale. Nella Svizzera italiana abbiamo avuto modo di parlarne nel 2017 con l'uscita da Marcos y Marcos di Miser di Fabiano Alborghetti, poi premio svizzero di letteratura. Comincerei col chiederle cosa significa concretamente la dicitura nuova edizione, di cui appunto questa versione si fregia, per così dire, Francesco Targhetta.
Sì, le ragioni sono molto semplici, nel senso che io avevo lavorato a questo romanzo in versi con Massimo Coppola, che era allora il direttore di ISBN, prima appunto del fallimento, e con un editor che si chiama Linda Fava, che poi è passata a lavorare a Mondadori. Quindi semplicemente lei, che era molto legata a questo romanzo, era molto affezionata e ci aveva lavorato molto volentieri, mi ha chiesto se ero disposto, insomma, a ripubblicarlo con Mondadori. Naturalmente io sono stato ben contento di riprenderlo, rilavorarci assieme a lei, con cui avevo già lavorato 7 anni prima, 8 anni prima. La dicitura nuova edizione fa riferimento al fatto che con Linda abbiamo scelto di recuperare alcune parti, in realtà sono 3 stralci piuttosto brevi, nel complesso si tratta di 2 pagine, non di più, che erano state escluse dalla edizione finale ISBN.
Io proporrei a questo punto di entrare nel libro con una lettura.
Sì, leggo il pezzo in cui c'è proprio il titolo del romanzo. Mara sostiene che si trova bene con questo aggiustatore di ascensori, si trova da Dio, e te lo dice durante una moltiplicazione di mariti in infradito che pagano il parcheggio per andare al break, sui sentori di pasta fredda tra i clienti che ci provano con cameriere del Maghreb. Forse ti fa, avevi ragione, e tu ti immagini questi ascensori bloccati tra il terzo e il quarto piano, e chissà dentro che cosa succede, pensi, passando di fronte alla Fermi di Fiera, che produce componenti per veicoli industriali, e vedendo le scritte Saldi a Pois sulle vetrine delle bigiotterie. Fermi, Saldi. Consigli che rispetti senza volerlo dal 1983. Non si muove nessuno qua, perciò teniamo bene nelle fotografie.
Grazie intanto, Francesco Targhetta. Le vicende narrate dai versi di Perciò veniamo bene nelle fotografie riguardano un gruppo di giovani amici vittime di un precariato post-laurea, possiamo dire a volte grottesco, e vittime della prepotenza di chi detiene anche solo un briciolo di potere, fra cui, e faccio un esempio significativo che è un tema del libro, anche i baroni universitari. Siamo nella cosiddetta letteratura del precariato, che però, come spiega poi Andrea Cortellessa, si era già diffusa a metà degli anni zero. E è un libro che nasce, ed è una domanda, in primis dalla rabbia di voler raccontare tutta una generazione, come si legge spesso, oppure si può fare oggi una lettura un po' più ampia, meno legata forse alla così contingenza sociale e politica, a maggior ragione magari a distanza di 7 anni dalla prima edizione?
Sì, devo dire che allora il libro fu composto in una sorta di lucida incoscienza, non so come dire, nel senso che non aveva chiara l'idea di che cosa sarei andato a scrivere, detto proprio sinceramente, visto che ISBN il libro a suo tempo era nato su commissione, mi aveva chiesto di scrivere un romanzo in versi, ma non su cosa. Quindi ho di fronte una totale spianata bianca riguardo al tema. E avendo poca fantasia sono andato a scrivere ciò in cui ero dentro. Era proprio una fase per me di passaggio, appunto, dalla fine dell'università, del dottorato, all'ingresso nel mondo del lavoro. Per questo c'è un tema universitario, appunto, come è stato detto. E poi vedevo tutti gli amici che avevo attorno a me presi in questa stessa fase di passaggio, che somigliava però di più all'attesa in una sala d'aspetto, appunto, in cui si attende il proprio turno sperando che venga presto e nel frattempo si sta lì fermi a osservarsi attorno.
È vero che la parola generazione, l'ho usata anch'io poco fa pur con le virgolette, è un termine che si legge molto spesso accanto al suo nome, malgrado tutto, romanzo di una generazione, ritratto generazionale, specchio addirittura di una generazione. Mi chiedo comunque se questa parola non le risulta un po' stretta e comunque quale significato dà a questa parola?
Ma in realtà, guardi, in realtà no, nel senso che effettivamente ci sono dei tratti del libro che sono proprio scritti con la prima persona plurale, dove c'è il noi, ed è evidentemente un noi generazionale, peraltro il protagonista del libro non ha un nome, proprio per renderlo una specie di everyman di quella generazione presa appunto tra fine dello studio e ingresso nel mondo del lavoro. Certo, non c'è solo questo, però è inevitabile che il libro parlasse per di più a un certo tipo di lettore. Devo dire che poi la rabbia che lei ha citato prima c'è, e come, ed è una delle fonti principali della scrittura in generale, secondo me, uno dei movimenti che fanno da motore alla scrittura, un senso di insopportabilità verso qualcosa, e in questo romanzo si sente molto, insomma è un romanzo che viene continuamente alimentato da una forma anche di frustrazione, perché è una rabbia che non riesce in realtà a trovare un vero obiettivo, insomma, anche perché molto spesso i protagonisti di questo libro se la prendono in primis con se stessi, considerandosi corresponsabili per la propria situazione, per la propria incapacità di protestare, di trovare una via d'uscita dallo stallo in cui sono stati bloccati.
E al tempo stesso mi verrebbe anche da dire che però c'è pure molta ironia nel libro. Allora è vero, un'ironia qua e là tagliente, ma poi pure gustosa, un'ironia positiva, direi, come mi sembra in realtà positiva la ricchezza formale del romanzo in versi o della scrittura in poesia. Andrea Cortellesa nella sua postfazione delinea tutta una genealogia del romanzo in versi fino a giungere appunto al libro, perciò veniamo bene nelle fotografie, compaiono i nomi di Govoni, Gozzano e naturalmente Pagliarani. Non penso però che la scelta dei versi del romanzo in versi sia prettamente o esclusivamente una questione di genealogia, di filiazione letteraria, cioè mi permetto di credere che esistono motivazioni più profonde, forse vicine a quella che alcuni definiscono necessità espressiva, ecco. In apertura tra l'altro ricordavo la primissima pubblicazione di Francesco Targhetta, Fiaschi, del 2009, dimenticando di citare un'altra pubblicazione poetica del 2014, Le cose sono due, premio Ciampi, Valigie rosse. Ed è questo anche un modo così per dire che il ricorso alla poesia nel suo caso è tutt'altro che casuale, ecco.
Sì, per me la poesia è proprio un'espressione naturale, diciamo. Per scrivere in prosa sono dovuto, non dico fare forza, ma ho dovuto fare un tipo di esercizio a cui non ero abituato. In più, in effetti, è vero che per questo romanzo la scrittura poetica mi sembrava anche la migliore possibile per parlare di quello di cui volevo parlare. C'era proprio, secondo me, una sovrapposizione tra la forma e il contenuto. Nel senso che spesso anche romanzi in versi che sono stati citati, Pagliarani, La ballata di Rudi, La ragazza Carla, oppure i grandi romanzi in versi della storia, dalla Niegin di Pushkin a più recentemente Golden Gate di Vikram Seth, ai poemetti di Guido Gozzano, hanno secondo me una cosa in comune, cioè che quasi sempre parlano, di nuovo per citare Gozzano, di cose che potevano essere e non sono state, cose che potevano succedere non sono successe. Mentre in un romanzo in prosa è più facile mettere dentro l'azione, nel romanzo in versi la scrittura poetica chiama in qualche modo l'azione fallita, l'epica inquinata. Tutto sommato il racconto in versi è anche il racconto dei poemi cavallereschi, in cui in realtà di cose ne succedevano un sacco. E invece volevo proprio usare questo tipo di scrittura per descrivere qualche cosa che mancava di succedere. E la scrittura in versi, devo dire che essendo più vagabonda di quella in prosa, si prestava molto di più a ciò di cui volevo parlare.
Per concludere, quindi, la domanda me la suggerisce direttamente lei, perché sì, il romanzo è in versi, però l'abbiamo detto, l'anno scorso è stato l'esordio narrativo vero e proprio di Francesco Targhetta con il fortunato romanzo Le vite potenziali, finalista al Campiello. Quali allora in questo caso le ragioni di questo passaggio alla prosa? Dico passaggio anche se può risultare o suonare un po' tendenzioso, forzato.
avevo in mente una storia da raccontare, e questa volta una storia in cui qualcosa succedeva anche. Non potevo farlo di nuovo in versi, semplicemente perché mi sarei rifatto il verso, per l'appunto erano passati troppi pochi anni da Perciò veniamo bene nelle fotografie, e quindi è stata anche una sfida in realtà, no? Il tentativo di esplorare nuovi territori per me, di provare qualcosa di nuovo. Avendo una storia da raccontare, non è facile farlo attraverso una raccolta di poesie. Naturalmente c'è una direzione anche in una raccolta di testi poetici, che però sono tanti piccoli frammenti, ed è più difficile, più complicato fare un quadro in cui si possa svolgere all'interno anche una storia. E quindi ho scelto, insomma, la forma per eccellenza della storia, cioè la narrazione del romanzo in prosa.
Beh, grazie. Io ringrazio di cuore Francesco Targhetta per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi.
Io ricordo di Francesco Targhetta la sua ultima pubblicazione in ordine di tempo, la nuova edizione del romanzo in versi Perciò veniamo bene nelle fotografie, Mondadori 2019, e il romanzo dell'anno scorso, 2018, finalista al Premio Campiello, Le vite potenziali, sempre Mondadori.
Alice. Alice.
Sono quasi le 15:30. Alice tornerà dopo la pagina informativa.
Alice. Alice, libri, storie e idee.
Ben ritrovati da Yari Bernasconi, l'abbiamo annunciato nel sommario, per questa edizione di Alice abbiamo anche viaggiato alla volta di Ginevra e più precisamente alla volta della recentissima École Supérieure de Bande Dessinée et d'Illustration di Ginevra, dove salendo e salendo non poche rampe di scale fino al sottotetto abbiamo incontrato il vero promotore di questa scuola.
Alice. Alice.
Tom Tirabosco, illustratore, nato a Roma nel 1966, ma dal 1970 residente nella Svizzera francese, è una delle più apprezzate personalità del fumetto romando, autore, tra le altre cose, dell'indimenticabile Wonderland, romanzo grafico autobiografico pubblicato da Atrabile nel 2015, e ancora l'ultimo lavoro in ordine di tempo, Femme Sauvage Futuropolis 2019. Con Tom Tirabosco ci troviamo a Ginevra, nella, per così dire, neonata Scuola Superiore di Fumetto e Illustrazione, École Supérieure de Bande Dessinée et d'Illustration, promossa proprio da Tom Tirabosco con l'appoggio di altri nomi di primo piano come Zepp o Chapat. Intanto, buongiorno a lei.
Buongiorno.
Femme Sauvage, il suo ultimo romanzo grafico, inizia in modo, diciamolo pure, drammatico, in una cornice da mondi apocalittici a cui non presteremmo forse grande attenzione se solo non assomigliasse terribilmente, e c'è poco da ridere in verità, alla società odierna. Le chiederei di leggere la prima pagina con la voce della donna protagonista del romanzo grafico, che si capisce subito decide di fuggire per raggiungere una sorta di gruppo di resistenza.
La fin d'un monde, son effondrement. Tu me l'avais prédit, j'avais rigolé. Je pensais, nous sommes dans un pays libre. Tu me disais, regarde en face le vrai visage du capitalisme. Le capitalisme, ça fait maintenant pas mal de temps qu'il a pris le contrôle de nos têtes. Son avidité a fini par se substituer à notre intelligence, par ronger le peu d'humanité qu'il nous restait. La connerie et la peur de l'autre nous ont pétrifiés devant nos écrans. Aujourd'hui, la machine s'est grippée, durablement.
C'è molta rabbia in questo incipit, in particolare verso quello che l'uomo sembra avere fatto del mondo. E questa rabbia, di cui tra l'altro parlava anche Francesco Targhetta in una delle pagine precedenti, è questa rabbia, dicevo, il motore che ha portato alla realizzazione di Femme Sauvage.
Sì, veramente è giusto. Questo libro c'è molto rabbia dentro. È la prima volta che anche volevo dire le cose in un modo molto più frontale, radicale, e forse penso che il tempo che viviamo adesso mi ha un po' spinto da dire le cose in un modo anche un po' brutale in questo libro.
L'impegno ecologico è una cosa molto importante per Tom Tirabosco.
Diciamo che sì, perché non è un'ossessione di questi ultimi anni, è una preoccupazione che lavoro anche nelle mie opere da anni. Forse piuttosto la natura nella sua importanza, nella sua bellezza, anche nel suo mistero che provo di svolgere e anche di esplorare nei miei libri.
Forse anche una certa sacralità.
Sì, molto giusto. La parola della sacralità legato alla natura per me è molto importante. Diciamo che io non sono una persona molto religiosa, forse la mia spiritualità la trovo nella natura e forse in questo luogo si fa l'esperienza della sacralità, sì.
E il fumetto dunque, se capisco bene, può essere un modo di affrontare delle tematiche, in questo caso anche civili, importanti, o forse deve essere un modo per affrontarle?
Non posso dire che deve essere, perché sarebbe un po' troppo forte, un po' troppo assoluto. Il mio modo di espressione, comunque, per me è sempre stato normale di essere, diciamo, il più vicino a quello che veramente penso nella mia mente. La situazione attuale è molto preoccupante. Siamo di fronte a una crisi, forse una crisi che coinvolge tutti quanti. È una crisi storica che l'umanità deve superare e non abbiamo tempo per riflettere troppo. E gli artisti oggi hanno forse questa missione di dare un po' di luce, di sogno, anche un po' di svegliare la gente.
Ho malgrado tutto l'impressione che non si possa parlare di vera speranza, almeno restando a Femme Sauvage. Certo, c'è un incontro misterioso e bello che cambia la vita della protagonista durante il suo viaggio. Certo, c'è la vita che, malgrado tutto, continua sì a riprodursi, ad avanzare. Certo, c'è la presenza, così pare, di un gruppo di ribelli. Il mondo però sembra essere giunto, lo diceva, a uno stadio quasi troppo avanzato di, potrei dire, decomposizione, per poter parlare di speranza questo. Lei ha detto sogno, e forse si può parlare al massimo di sogno, o forse ancora ci si deve occupare dell'azione, cioè del solo presente.
È una questione difficile, perché ho voluto questo libro molto nero, molto rude, ma ho anche voluto che il lettore forse trova una piccola luce in queste nubie, in queste tenebre. Ma diciamo, non volevo anche un happy end a questa storia, volevo qualcosa di un po' realistico. Io non ho una posizione molto ottimista, ma la questione oggi è di essere di fronte a questa realtà e di essere capace di affrontarla. Noi abbiamo adesso bisogno di coraggio, non abbiamo bisogno di speranza. E questo libro forse è un libro anche un po' di coraggio.
Mi viene in mente uno dei messaggi tipici di Greta Thunberg, che dice: non è il momento della speranza, è il momento dell'azione. Forse dopo si potrà parlare di speranza. Tom Tirabosco, lei si è messo a nudo con Wonderland, dove si parla anche delle sue letture decisive in giovane età, con pagine del resto molto belle, da cui tratta anche la copertina del libro, un bambino che legge su un letto e dei mondi meravigliosi che si aprono sotto di lui e lo risucchiano, malgrado sia ora di andare a mangiare. Ecco, quali sono ancora oggi gli autori che le hanno cambiato la vita e l'hanno accompagnata in fondo nel mondo del fumetto?
Diciamo, c'è stato un autore italiano molto forte, molto avanguardista, che mi ha colpito 20 anni fa, è Lorenzo Matotti, forse quello è il più grande. Dopo ci sono anche altri come Gipi, degli autori come Dupuis Berberian, che amo tanto. Oggi degli autori come Brecht Evans o Benjamin Moreau, che ha fatto un bellissimo libro che si chiama La saga di Grimr. Sono molto attaccato a delle storie dove, ok, il disegno è importante, è centrale, ma non solo, mi piacciono anche delle storie abbastanza intime, mi piacciono anche le storie di Anna Sommer. Anche Dominique Goblet, sono un gran fan del suo lavoro.
E infine vorrei chiederle, Tom Tirabosco, perché il fumetto? Cioè, quali sono le potenzialità che offre questa espressione artistica? Lo chiedo, lo ricordo, dall'interno delle sale aperte di questa scuola di fumetti e illustrazione che esiste anche e soprattutto grazie a lei.
Il fumetto è un'arte incredibile, perché fa l'unione delle immagini, del visuale pitturale e del testo, della letteratura. Il fumetto ha delle potenzialità ancora inesplorate. Dunque, veramente un'arte appassionante perché ha tante cose da dire, adesso è diventato anche adulto, affronta anche delle storie, dei concetti che sono della realtà di oggi, ma anche esplora le parti intime degli artisti. E diciamo che è veramente un'arte in grande sviluppo.
Grazie, grazie Tom Tirabosco.
Grazie a lei.
Io ricordo di Tom Tirabosco il romanzo grafico Femme Sauvage uscito quest'anno da Futuropolis e ancora il romanzo grafico autobiografico Wonderland at Habil 2015.
Que eu não creia no destino e o meu fado é nem ter fado nenhum, cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza, esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir.
Desfado è il titolo dell'album e il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Lei è Ana Moura, cantante portoghese di Fado, che tra l'altro ha appena festeggiato i 40 anni, è storia di un mese fa, e così, di anniversario in anniversario, lo dicevamo in apertura, è il momento di andare a Berlino.
Alice. Alice.
La sera del 9 novembre di 30 anni fa è uno di quei momenti di cui è difficile non si sappia con esattezza che cosa si stesse facendo, soprattutto se si è tedeschi, soprattutto se si è tedeschi dell'Est. La sera del 9 novembre del 1989 cadde infatti il muro di Berlino, per oltre 28 anni un sistema di fortificazioni che aveva diviso la Germania dell'Est, che lo eresse, dalla Germania dell'Ovest, il simbolo, diciamo, della cortina di ferro. Oggi, a 30 anni esatti di distanza da quell'evento epocale, non vogliamo ripercorrere le tappe che condussero alla fine del simbolo della cortina di ferro e vogliamo invece raccontare di questi 30 anni attraverso la lettura di un libro fresco di stampa che in Germania, come è facile immaginare, sta destando un notevole interesse. Si intitola Wie alles anders bleibt, Geschichten aus Ostdeutschland, che potremmo tradurre come tutto rimane diverso, storie dalla Germania dell'Est. È pubblicato dalla casa editrice berlinese Aufbau ed è a firma di una scrittrice e saggista molto nota nel suo paese, Jana Hensel. E per parlarci di questa novità editoriale abbiamo al telefono dalla capitale tedesca la nostra collaboratrice Silvia Cresti, germanista di formazione e di professione. Ben trovata.
Buongiorno.
Silvia, spendiamo così brevemente ancora due parole su Jana Hensel, che da sempre, possiamo dire, fin dal suo fortunato libro d'esordio Zonenkind del 2002, si occupa dei temi legati alla riunificazione tedesca. È originaria della regione di Lipsia, quindi Germania Est, e soprattutto è ancora, sì, piuttosto giovane.
Sì, appunto, è nata nel 1976, quindi ora si parla di una quarantenne, ma direi forse che la cosa più importante non è quanti anni abbia ora, ma quanti anni aveva al momento del crollo del muro, cioè aveva 13 anni al momento del crollo del muro.
Beh, è vero che alla caduta del muro avesse soltanto 13 anni Jana Hensel, beh, le ha probabilmente facilitato uno sguardo diverso sui fatti dell'89, non quello appunto sguardo di chi ha vissuto la guerra fredda, ma quello allora di chi invece ha vissuto in prima persona la riunificazione tedesca, formalmente tra l'altro conclusa un annetto dopo, il 3 ottobre 1990, e poi sì, le sue conseguenze.
Esattamente, cioè Jana Hensel peraltro fa parte, non è solo lei, ma fa parte proprio di una generazione particolarissima di cittadini della DDR, quei cittadini che erano giovanissimi, erano bambini, ragazzini nell'89, quindi erano abbastanza adulti per aver avuto un imprinting ancora basilari, diciamo, nella vecchia DDR, come per esempio erano passati attraverso l'asilo, le scuole medie, eventualmente fino alla maturità, che poi viceversa dopo l'89 si sono trovati a crescere in un paese completamente diverso. Sono ragazzi che al momento del crollo del muro non hanno ancora una personalità formata. Viceversa, questa formazione coincide con un adeguamento radicale, e di questo poi parla appunto la Hensel, questo adeguamento radicale, rapidissimo, a volte anche brutale, a codici, a valori diversi, a valori opposti di quelli che avevano valore fino a pochi giorni prima. E soprattutto anche l'altra particolarità di questa generazione è che questi ragazzi crescono soli, senza assolutamente nessuna guida, perché tutto intorno a loro crolla, tutte le istituzioni cambiano e crollano, e anche i genitori, soprattutto i genitori, non possono avere nessuna funzione di indirizzo, perché per i genitori appunto questo passaggio è stato forse ancora più drammatico. Faccio un passo indietro, forse non è ben chiaro a tutti chi è nato e cresciuto non solo nella Germania, nella vecchia Germania federale, ma così in generale nell'Europa dell'Ovest a quel tempo, e questo insomma Jana Hensel lo ricorda varie volte, che per quanto riguarda la Germania nel 1990, dopo la Champagne, le feste, questo momento di euforia, i cittadini della Germania Ovest sono tornati alla loro vita di sempre, essenzialmente tutto è proseguito come prima, viceversa per i cittadini della DDR è cambiato tutto, assolutamente tutto, nulla è rimasto come prima, quindi le istituzioni, la scuola, i nomi delle strade, i generi alimentari che si trovavano nei supermercati, il lavoro, ma soprattutto il lavoro, ma di questo forse parleremo dopo.
Venendo al libro, per spiegare gli scritti che compongono Wie alles anders bleibt, occorre forse partire dal romanzo che citavamo prima, Zonenkind, l'esordio di Jana Hensel, praticamente, penso si possa dire, un bestseller in Germania, ma è un successo che andrebbe spiegato.
Esattamente, allora il libro Zonenkind, noi bambini della zona, è arrivato alla 10ª edizione, quindi un bestseller. L'interessante però sarebbe sapere chi compra questo libro, lo comprano all'est o anche all'ovest? Rimane un punto interrogativo perché non abbiamo queste statistiche, forse però andrebbe anche spiegato il titolo Zonenkind, bambini della zona. Che cos'è la zona? Ecco, forse non tutti sanno che ufficialmente per decenni nella Germania federale, anche da parte ufficiale, non si chiamava mai la DDR con DDR. La DDR veniva chiamata con mille eufemismi, la DDR fra virgolette, la cosiddetta DDR, fra cui anche la zona, ovvero la zona occupata dai russi. Quindi il titolo che sceglie la Hensel Zone, noi bambini della zona, è un titolo che è chiaramente una provocazione, certo. Peraltro non solo una provocazione ma anche una rivendicazione in cui anche traspare proprio un orgoglio, una rivendicazione di un passato che non si rinnega.
Beh, mi sembra che date queste premesse si possa appunto entrare ora nel libro Wie alles anders bleibt. Che cosa allora colpisce di questa raccolta di contributi e soprattutto sì, che cosa aggiunge ai lavori precedenti di Jana Hensel?
Cosa aggiunge il libro Wie alles anders bleibt? Essenzialmente ci sono due o tre fili rossi. Uno, la cosa paradossale è che quanto più si allontana la caduta del libro, quindi ancora 30 anni di distanza, quanto più si rafforza l'identità diversa dei cittadini della Germania dell'Est e anche un'identità, una rivendicazione di un passato diverso e anche una rivendicazione di una storia diversa che in tutti questi ultimi 30 anni è stata sottaciuta, è stata addirittura tabuizzata nella narrazione della Germania federale. Cosa si intende per identità diversa? Un esempio, uno di questi articoli appunto in questa raccolta via Alles anders bleibt della Hensel recensisce un libro ironico su coppie, amore e feste ovest, cioè praticamente delle considerazioni sociologiche e psicologiche di come funzionano le coppie, la differenza che appunto tuttora sussiste fra est e ovest, quindi anche fra le giovanissime generazioni di chi è nato dopo. Come funziona l'uomo dell'ovest? L'uomo dell'ovest è programmato per la competizione, quindi mai fargli intendere che ci interessa, anzi iniziare meglio a flirtare con il suo migliore amico in modo che gli scatti la molla della competizione, quindi poi lasciarlo in sospeso per mesi e poi eventualmente dopo regali eccetera eccetera eccetera. Viceversa, l'uomo dell'est non ha idea di che cosa sia la competizione, insomma fa questa storiella un po' così anche molto ironica, si vede proprio una differenza sostanziale fra est e ovest.
Ma Silvia, perdonami l'incursione così un po' a lato di Jana Hensel, però non sto più nella pelle perché tu comunque c'eri, cioè hai vissuto a Berlino la caduta del muro e poi sì, il processo di riunificazione. Un processo, come detto, doloroso per la parte orientale del paese. E non posso non chiederti quale sia il tuo rapporto allora con gli scritti di Jana Hensel, cioè ti ci ritrovi?
Sì, ecco, diciamo che la mia prospettiva diversa è sicuramente il fatto che io non sono tedesca, quindi non sono una tedesca occidentale e quindi la mia prospettiva anche sulla riunificazione, anche qui essendo una testimone del crollo del muro e di tutti gli anni 90 qui a Berlino, l'ho vissuto in una maniera, diciamo, diversa. Un esempio di quello che Jana Hensel cita molte volte, come tutto cambia e come ha lasciato gli ex cittadini della DDR completamente disorientati a diversi livelli. Subito dopo la unificazione del muro io ero bossista di un'istituzione che poco dopo sposta l'ufficio a est, cioè a Mitte, a Berlino Mitte, quindi a est. Io devo presentarmi a questo ufficio, io abito a ovest, guardo un po' sulla pianta di Berlino, ancora Berlino Est non mi era completamente chiara, insomma ho dovuto guardare prima la pianta per capire dove dovevo andare, memorizzo il percorso, inforco la bicicletta, passo sotto la, cioè praticamente era una traversa di Unter den Linden, quindi un luogo centralissimo, arrivo a Unter den Linden e cosa trovo Unter den Linden? Un grande cantiere, quindi con grandi deviazioni, quindi io faccio tutte le deviazioni, mi perdo, non riesco più a capire dove sono, trovo però l'ancora di salvezza. L'ancora di salvezza è il Museo di Storia Tedesca, dove c'era ancora il personale fuori che fumava, e io gli chiedo a uno dov'era appunto la strada e questo qui mi risponde: ah già, è vero, ne ho già sentito parlare, è vero, deve essere qui nei paraggi, l'ho sentito, chissà dov'è. Insomma, chiama gli altri, formano un capannello, nessuno lo sa, tirano fuori la pianta di Berlino e era insomma una traversa lì dietro. Io rimango basita, insomma, come gente nata qui, vissuta qui, ha lavorato qui per decenni, non sa cosa, finché capisco, cioè era evidente ma così plasticamente non mi era ancora evidente, che nottetempo sono stati cambiati tanti nomi delle strade e la gente che era vissuta in quelle strade la mattina dopo non si orientava più. Questo tanto per dire a che livello, anche livello,
certo,
di orientamento.
Certo, oggi con i cellulari e il GPS c'è modo di perdersi, diciamo, altrimenti. Io intanto ti ringrazio, Silvia Cresti, di essere stata con noi. Grazie.
Buonasera, arrivederci.
Ricordiamo quindi il libro di cui abbiamo appena parlato, Wie alles anders bleibt, Geschichten aus Ostdeutschland di Jana Hensel, uscito lo scorso mese di settembre a Berlino per le edizioni Aufbau.
Alice. Alice.
E con ancora la polvere del muro di Berlino che si alza malgrado tutto, anche a distanza di 30 anni, siamo giunti al termine di questa puntata di Alice. Puntata che si potrà riascoltare in podcast e scaricare dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Ricordiamo anche che nel corso della prossima settimana i contributi che avete appena ascoltato saranno riproposti in forma di estratti, le pillole di Alice, dal lunedì al venerdì intorno alle 12.35. Se lo desiderate, lo ripeto volentieri, scriveteci all'indirizzo rete2@rsi.ch. Noi siamo qui. Un saluto lieto e un buon fine settimana da Iari Bernasconi.